Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, benvenuti come di consueto all'appuntamento con Zainet, appuntamento con i giovani reporter. Oggi veramente lo studio è pieno di gente, un sacco di ospiti. Parliamo di un libro che si chiama Storia partigiana, la guerra, la deportazione, la liberazione nelle memorie di Giorgio Ferrero. Avremo modo comunque di approfondire il tema veramente con gli autori, che sono Paola Albertetti, che è un'insegnante di italiano e latino al liceo Maldi di Orbassano. Ne parleremo con lei, intanto la salutiamo. Ciao Paola.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Modo di parlarne anche con gli altri autori, Stefano Bertolotto e Alessandro Tollari.
Ciao a tutti.
E poi naturalmente avremo anche quattro giovani reporter per l'occasione, perché sono ragazzi che studiano proprio al liceo Maldi di Orbassano, frequentano la quarta G, liceo scientifico, e in qualche modo sono collegati ovviamente con questo lavoro che è stato realizzato, ma anche nello stesso tempo sono dei nuovi giovani reporter, quindi avremo modo anche di parlare con loro. Li presento, sono Eugenio Abate, ciao Eugenio.
Ciao a tutti.
E poi ancora Stefano Del Medico.
Ciao, ciao a tutti.
Daniele Forte.
Ciao a tutti.
E Bruno Lomello.
Ciao.
Ecco, insomma, le presentazioni sono state fatte. Dall'altra parte del vetro Alessandro e Fabio. Prima di cominciare a parlare di questo libro Storia partigiana, ascoltiamo una canzone, naturalmente a tema, in qualche modo collegata con la storia, se non altro, ovvero Oltre il ponte dei Modena City Rambler.
Zainet, la radio che fa scuola.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza è la nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene. Oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte comincia l'amore.
L'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo tornata di mano, dietro il tronco c'è Giulio il canneto, l'avvenire di un mondo più umano, è più giusto, più libero e lieto.
Oramai tutti hanno famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, vivessero in quel che tu speri, o ragazzo color dell'aurora.
Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo il bene del mondo per monte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a vent'anni la vita è oltre il fondo comincia l'amore.
Ritorniamo in onda, parliamo appunto oggi di storia partigiana. Prima di iniziare però a entrare nel vivo della discussione, del dibattito, oggi veramente sarà un grande dibattito perché ci sono veramente tante persone insieme a me, ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Giorgio Ferrero aveva 19 anni quando lasciò l'università e andò a fare il partigiano. Venne poi deportato nel campo di concentramento di Mauthausen, ma si salvò con la liberazione. Dopo più di 60 anni la sua storia viene ricordata in una lunga intervista pubblicata nel libro Storia partigiana. Ad intervistarlo alcuni ragazzi del liceo Amaldi di Orbassano, che dopo una visita al campo di concentramento di Mauthausen hanno deciso di trasformare l'emozione in azione. Il progetto del liceo Amaldi ora continua. Gli allievi, ormai diplomati, hanno passato il testimone alle classi attualmente presenti nella scuola, che portano avanti la memoria con mostre fotografiche e altre performance. Quanto è importante il passaggio di testimone con le nuove generazioni per ricordare la nostra storia.
Possiamo cominciare a chiacchierare con voi. Allora, intanto abbiamo detto, il libro si chiama Storia partigiana, c'ha un sottotitolo che è La guerra, la deportazione, la liberazione nelle memorie di Giorgio Ferrero, ed edito da Mursia. Intanto io partirei da, diciamo, dall'ABC, come si suol dire. Come è nata l'idea di questo libro?
Allora, questo libro è nato da un'idea che ci è venuta in mente un paio di anni fa, tra me, che sono Alessandro, Stefano, mio ex compagno del liceo, la mia insegnante Paola e un'altra nostra amica che non c'è qui, che è Nadia. E tutti e quattro eravamo stati nei campi di concentramento appunto con Giorgio. Giorgio è stato deportato appunto durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi di concentramento di Mauthausen ed Ebensee in Austria, ed è stato in quei luoghi per ben 15 mesi. E da tanti anni ormai collabora con molte scuole appunto della zona di Torino, tra cui la nostra, e accompagna le classi in gita. Anche noi abbiamo avuto questa esperienza, e allora abbiamo avuto questa idea di trovare una maniera per, come dire, per rendergli grazie, per aiutarlo appunto nella sua opera di testimonianza che porta avanti da così tanto tempo.
E quindi avete deciso di chiacchierare con lui, di raccontare e soprattutto di farlo raccontare e di trasformare questo suo racconto, questa sua narrazione in un libro.
Esatto, non è stata un'operazione per niente facile. Volevamo fare un lavoro ben fatto, serio con lui, e allora è stato molto interessante. Abbiamo cercato di documentarci un po' su come fare, e così appunto un paio d'anni fa ci siamo lanciati in questa impresa che non sapevamo fin dove sarebbe arrivata. E appunto con una classe, la classe che adesso fa quinta, la quinta I del liceo, ci siamo trovati, la classe, noi e Giorgio, tutti insieme per raccogliere la sua esperienza, che appunto è articolata sulla guerra, la deportazione e poi quello che è successo dopo. E niente, eravamo lì con lui, abbiamo fatto ben 18 ore di intervista che sono state tutte registrate integralmente con un registratore che abbiamo completamente trascritto, perché volevamo che il libro che raccontava la sua esperienza fosse scritto appunto con le sue parole.
È molto molto importante appunto questa cosa della narrazione, è un aspetto fondamentale credo di questo libro. Peraltro ci sono anche piemontesismi e cose di questo genere, molto legate.
Esatto, volevamo che chi leggeva questo libro avesse la sensazione di trovarsi davanti proprio Giorgio che raccontava, e quindi abbiamo lasciato il suo modo di esprimersi. Pensate, Giorgio è un signore di 85 anni, di origini piemontesi, e poi a tutti noi succede quando parliamo, appunto la lingua che usiamo è diversa da quella che usiamo quando ad esempio scriviamo, e noi volevamo appunto dare l'idea del parlato di questo signore così particolare, così energico.
Immagino che questa esperienza sia stata un'esperienza molto toccante, molto formativa. Insomma, qual è stato lo spirito di questo lavoro? Chiedo a Paola in questo caso.
Eccomi qua, domanda giusta per una prof. Lo spirito è in effetti stata la cosa più importante che ci ha animato. In modo particolare voglio citare un pensiero di uno scrittore, giusto che lo faccia io che sono la prof. Il pensiero è di Elie Wiesel, che è un grandissimo scrittore che ha parlato di deportazione. Lui dice: ci sono storie che meritano più dell'emozione immediata che suscitano. È un po' lo spirito che ci ha animato da principio, perché dovete immaginare proprio la situazione. Quando sei in gita scolastica, ascolti questi racconti, ti capita sicuramente di emozionarti. Facilmente ti capita anche, insomma, che ti venga da piangere, proprio che tu ti commuova. Il problema però, che è un problema secondo me legato alla nostra società, è il fatto che queste emozioni di solito si esauriscono in uno spazio molto breve, come se fosse richiesto a noi, in particolare poi ai ragazzi della scuola, di seguire questa esperienza, di emozionarsi per così dire per una mezz'oretta e poi basta, come se questa piccola emozione potesse placare così qualsiasi senso di colpa per la nostra disattenzione e farci sentire buoni. Ci sentiamo buoni per una mezz'oretta e poi finisce tutto lì. Lo spirito invece era quello di ritornare e passare dall'emozione all'azione, ed è quello che abbiamo cercato di fare, in modo particolare appunto con i miei coautori, ma in questo con il contributo fondamentale dei miei allievi. Prima la quinta, che l'anno scorso faceva quarta, la quinta I di quest'anno, che saluto moltissimo con un bacio, anche se in questo momento non sono qui, sarebbero tantissimi e scoppieremmo in questa stanza, e poi con la quarta G, alcuni dei quali invece sono qui presenti e la loro voce la sentirete direttamente.
Sì, effettivamente sono molto d'accordo con quello che dice, anche legato per esempio ai film. Quando uno guarda un film che parla di questo tema, lo vivi quasi come se fosse una catarsi, una sorta di catarsi, e poi però finisce lì e si chiude lì il discorso. Invece molto spesso è importante poi portarlo avanti e farlo diventare un'esperienza vissuta e anche un'azione, per l'appunto, è possibile. Allora io chiederei, invece coinvolgerei a questo punto Daniele, e gli chiederei che non è soltanto ospite ma è anche un giovane reporter, quindi diventerà voce di Zainet. Quali sono i punti forti di questo libro?
È una storia molto bella, perché racconta tutta l'esperienza della deportazione e della resistenza dal punto di vista di un ragazzo di 19 anni che non ha ancora formato una coscienza politica, ma che capiva già l'atrocità del fascismo. Poi racconta anche tutta l'esperienza dei campi di concentramento e i giorni dopo la liberazione. Dopodiché lui è tornato in Italia ed è partito per il Medio Oriente, e nonostante fosse a molti chilometri da casa, riusciva a rivederne le dune del Medio Oriente, del deserto, il Monviso, e ricordarsi comunque l'esperienza che ha passato.
Quindi insomma molto emozionante anche il fatto che lui raccontasse non soltanto l'esperienza che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo.
Sì, racconta anche il dopo e come ha fatto a dimenticarsi, a cercare di riprendersi dopo questa esperienza che è stata catastrofica comunque per la sua vita.
La prima parte di Zainet termina qua, ci risentiamo fra poco per la seconda parte, per continuare a parlare di questo libro con gli autori stessi, con gli studenti del liceo Amaldi di Orbassano, Storia Partigiana, fra poco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno.
Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più. Dico si può, saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. E dico sì. Dico si può, cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più, mai più. Il mio nome è
voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lascio più le vostre sante bombe. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni.
Abbiamo ascoltato Il mio nome è mai più, questa è una canzone di qualche anno fa, abbastanza anni fa, di Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti, che si erano messi insieme per l'occasione e avevano scritto questa canzone contro la guerra, in quel caso in Iraq, però ovviamente contro tutte le guerre e per la pace. Abbiamo ascoltato questa canzone, ma continuiamo a parlare di questo libro che si chiama Storia partigiana, la guerra, la deportazione e la liberazione nelle memorie di Giorgio Ferrero. Ne parliamo con gli autori, ne abbiamo parlato prima con Paolo Albertetti, insegnante di italiano e latino al liceo Amaldi di Orbassano, ne abbiamo parlato anche con Alessandro Tollari, adesso ne parliamo con Stefano Bertolotto, chiaramente, che è l'altro autore che è qua ospite con noi, e gli chiederei quali sono le caratteristiche di questo racconto.
Beh, dunque, questo racconto nasce da una serie di interviste. Nel realizzare questo libro abbiamo cercato di mantenere il più possibile aderenti alla forma orale di questo racconto, alle parole di Giorgio, alle parole semplici e immediate con cui Giorgio ci ha raccontato la sua esperienza. E lo abbiamo fatto salvaguardando il più possibile i modi di dire, le frasi, le espressioni che sono proprie del parlato. E il libro in questo senso è fortemente caratterizzato dal punto di vista formale. Ben inteso, si troveranno molti piemontesismi, molti modi di dire, molte frasi proprie della lingua orale. Attenzione, un'avvertenza, non sono errori. Si tratta semplicemente di una ricchezza, di un valore aggiunto che abbiamo cercato lavorando insieme a Giorgio, lavorando io con gli altri autori, lavorando sul testo, che abbiamo cercato di conservare, di restituire al lettore. Qual era il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo era sicuramente quello di fare in modo che il lettore avesse più possibile la sensazione di ascoltare Giorgio parlare, così come abbiamo avuto noi abbiamo avuto questa possibilità, e volevamo che anche il lettore l'avesse. Ci sembrava un modo per mantenerci il più possibile fedeli alle sue parole e fare il più possibile un lavoro serio. Ben inteso, richiamo in causa Wiesel. Paola, ex professoressa, con me autrice del libro, ha letto detto prima una bellissima citazione. In questa citazione Wiesel parla di coscienze placate. Nel realizzare questo libro noi non abbiamo assolutamente voluto placare la nostra coscienza, sia ben chiaro, ma abbiamo voluto svegliarla. È un lavoro nato tra gli studenti, e studenti che si sono messi seriamente in gioco, ok? Che hanno deciso seriamente di lavorare, di mettersi insieme, di provare ad ottenere un buon risultato. Quale risultato? Quello di dimostrare, o perlomeno di cercare di dimostrare, che la deportazione non è soltanto una pagina di storia, non appartiene soltanto agli annali della storia, storia con l'S maiuscola, ma è anche e soprattutto fatta di tantissime storie personali, di tantissime testimonianze che sono vissute da persone come noi, e noi è quello che abbiamo cercato di fare.
È importante questa cosa che dici, caro Stefano, legata proprio al discorso della narrazione, il fatto che una narrazione è diversa da studiare la storia, ma è la storia di un individuo, e quindi insieme c'è tutta l'esperienza di questo individuo, che non è soltanto quella storica, ma è anche quella che c'è oltre. I ragazzi del liceo Amaldi, che adesso frequentano la quarta, questa famosa quarta G di cui ci parlava prima l'insegnante Paola Albertetti, è coinvolta in questo progetto, vero Bruno?
Sì, certamente. Questo progetto si chiama Il passaggio di testimone, contrassegna quello che è il compito che vogliamo avere all'interno di questo progetto. Noi ci siamo impegnati nello stampare 600 segnalibri con frasi di Giorgio, Ferrero e Wiesel. Questi segnalibri li abbiamo distribuiti ai nostri compagni, che abbiamo cercato di sensibilizzare. Inoltre abbiamo allestito una mostra fotografica con i lavori e con le foto degli altri ragazzi che ci sono andati negli anni precedenti. Noi vogliamo trasmettere il messaggio che il libro non deve essere lasciato sullo scaffale a prendere polvere. Il libro deve essere letto, deve essere consultato. Il libro è una cosa viva e da cui dobbiamo imparare, dal libro e dalla storia soprattutto.
Bruno, questa esperienza che hai vissuto e leggere questo libro ti ha, oltre che emozionato, ti ha fatto venire voglia di trasmettere, di sensibilizzare, di agire, per l'appunto, come diceva prima l'insegnante Paola?
Sì, abbiamo agito innanzitutto appunto con questo progetto, e poi comunque risveglia la voglia, non è la voglia, è la coscienza morale di ognuno di noi del non far dimenticare le atrocità raccontate da Giorgio. Sentire le parole di una persona che le ha vissute direttamente è sicuramente molto più formativo che ascoltarle da un film o da un libro. Nonostante ciò, anche il libro che abbiamo scritto può essere considerato una buona fonte.
Una cosa importante da ricordare è che i proventi di questo libro non sono guadagno, diciamo così, degli studenti, ma è un progetto che prevede che cosa? Paola, quando ci sono le cose tecniche, teoriche, l'insegnante, la professoressa.
Eccomi qui, sì. Per noi è stato importante pensare questo progetto come un progetto no profit dall'inizio alla fine. Siamo stati fortunati perché attraverso questo libro è stato prima di tutto una ricerca che abbiamo presentato a un concorso organizzato, un concorso nazionale organizzato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino. L'abbiamo vinto, abbiamo usato questi fondi per la sensibilizzazione, per la diffusione di questo libro, grazie anche alla generosità degli studenti che hanno voluto destinarli a questo utilizzo, e soprattutto i proventi che derivano dai diritti d'autore, quindi in sostanza i guadagni che potrebbero essere dell'autore, sono invece stati destinati alla beneficenza. Il nostro messaggio è che noi l'abbiamo fatto perché è stato un piacere, non perché fosse una fonte di guadagno per nessuno di noi, e per fare sapere forte e chiaro che la scuola esiste non soltanto nella forma dello scontento, della disorganizzazione, tutt'altro, ma anche nella forma del piacere, della voglia di fare, in uno spirito di gratuità assoluto.
Ci fermiamo ancora per l'ultima pausa musicale. Peraltro non ho detto, e voglio sottolinearlo, che la musica l'hanno scelta i ragazzi insieme a Paola Albertetti. Hanno scelto queste canzoni che in qualche modo secondo loro si accordavano molto con il libro Storia Partigiana e con questo progetto in generale. L'ultima canzone è La Storia Siamo Noi, Francesco De Gregori.
Zainet, la radio che fa scuola.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Zainet termina qua, oggi un appuntamento veramente con tantissime persone qua in studio che mi hanno emozionato. Mi hanno emozionato le persone che erano tante in studio, mi ha emozionato sicuramente il tema, storia partigiana. Ringrazio, faccio l'elenco di tutte le persone, altrimenti ci metteremo solo mezz'ora a salutarci. E ringrazio naturalmente la Old Generation del liceo Amaldi di Orbassano, ovvero Stefano Bertolotto, Alessandro Tollari. Ringrazio la New Generation, cioè quelli che stanno facendo adesso la quarta G, Amaldi di Orbassano, ovvero Eugenio Abate, Stefano Del Medico, Daniele Forte, Bruno Lomello. E naturalmente ringrazio la professoressa Forever, c'è scritto e lo ribadisco, Paola Albertetti, grazie per essere stata con noi. Dall'altra parte del vetro ringrazio Alessandro e Fabio, che come ogni giorno puntuali hanno curato la parte tecnica. E da Valeria Dinamo in studio è tutto, ciao e buona giornata.
Sometimes we don't know why.